siamo!
Va bene così?
Io non credo che questo entusiasmo sia compatibile con la nostra età o con la temperatura.
La temperatura è incredibile. No,
ma qui dentro si sta anche bene.
No, cioè, qui c'è si una, sta bene, però io sono microclima. Solidale. Sono solidale con chi sta soffrendo, perché arrivando ho sofferto.
Vabbè, arrivando, grazie, anche solo quando parcheggi, che c'è l'aria condizionata a meno 18 e poi devi fare una striscia pedonale.
Ma Zampa è bravo, la teneva in macchina a una giusta temperatura, non quella cosa lì del morire. Vabbè, comunque, stiamo già parlando del tempo e ora si parla di come si fa la malta bastarda, fatta bene però, perché vedo che la fate un po' così, a caso, là in cantiere.
Questo è per sottolineare l'età anagrafica.
Eh sì, perché vabbè, partiamo parlando del clima.
E se siamo un podcast anziano... Anzi, boh, verso la mezza età. Un podcast di mezza età.
Adulto, molto adulto. Esatto. Molto adulto, siamolo con orgoglio.
Infatti si può vedere, oltre che sul canale Twitch di Red Bull Italia, anche su TV Sat, canale 86.
Sì. Abbiamo anche la trascrizione su Televideo?
Sì. No,
quello,
no, sottotitoli no.
Quello, sottotitoli no.
Fa niente. Però prima o poi faremo un co-marketing con i legnanesi, ma sarete avvertiti per tempo. Benvenuti alla puntata numero 67 di Joypad, cioè corri.
Salta.
Spara.
Noi siamo Matteo Bordone.
Francesco Fossetti.
E Alessandro Zampini.
Oh, questa sembra un campionamento, la facciamo ormai perfetta. Siamo...
Scandita, al ritmo regolare.
In questa occasione siamo ospiti di Red Bull, in versione Red Bull. Qualcuno ci vede sul canale Twitch di Red Bull, altri ci ascoltano successivamente in tutti i canali.
Esatto, immaginandoci però all'interno della Red Bull Gaming Zone, così variopinta.
Colori, aria condizionata, fuori 40 gradi e tanta voglia di ombrellone. La puntata odierna sarà caratterizzata da penuria di voglia di fare i giochi perché fa caldo. E penuria di giochi, perché l'industria è in una fase di stitichezza cronica. Sì.
Tra l'altro c'è questo problema enorme di cui credo non si parli abbastanza, che televisori e PlayStation 5 o Xbox Series X riscaldano un botto e non sono compatibili al cambiamento climatico.
Io ho l'amplificatore a valvole, sembra una stufa, infatti non lo sto usando tanto in questo periodo.
E quindi abbiamo giocato poco, però insomma via, cerchiamo di cavare il sangue dalle rape e proviamo a farlo questo episodio.
Va bene, allora iniziamo con le novità del momento, di cui in alcuni casi so qualcosa, in altri no. Vi preannuncio che stiamo per litigare, perché ho già sentito un parere, ma arriveremo a questo punto. Exoprimal, cos'è?
Allora, Exoprimal è uno sparatutto in terza persona, cooperativo, competitivo, multiplayer, diciamo così, sviluppato da Capcom.
Tutti abbiamo detto che Capcom è un periodo che non ne sbaglia una.
E invece stavolta diciamo che potrebbe aver fatto un piccolo inciampo. Secondo me non a livello, come posso dire, creativo o anche ludico, però a livello commerciale sicuramente questa sarà la prima grossa batosta che si prendono dai tempi di Resident Evil Biohazard, insomma. Tutta la gente gli chiedeva il ritorno di Dino Crisis, sempre il tema dei dinosauri. Loro no, decidono di fare un games service in cui l'obiettivo è quello di massacrare impunemente tonnellate e tonnellate di dinosauri che vengono recuperati da un'intelligenza artificiale e poi...
Quindi flag anche sul tema del momento intelligenza artificiale.
E poi utilizzati appunto in queste simulazioni belliche.
E ne arrivano una montagna tipo Dead Island.
Ne arrivano veramente una montagna.
Okay.
Il gioco è
orde.
Orde, esatto. Il gioco è strutturato un po' come un hero shooter, cioè quegli sparatutto in cui tu scegli un personaggio e ogni personaggio ha delle abilità che possono essere di resistenza, di attacco, di supporto agli alleati. Devi fare una squadra, diciamo, ben assemblata e resistere appunto a queste orde. C'è un mix fra un momento in cui le squadre lottano contro questi dinosauri, quindi contro le minacce ambientali, e poi alla fine si incontrano e lottano anche fra di loro. Quindi per questo c'è un miscuglio, diciamo, fra quello che si chiama PvE, quindi contro l'ambiente, e PvP, player versus player.
E quindi tu un secondo prima ti coalizzi, ti parli, se sei in chat, ok, ti dici ok, contro il nemico comune, e poi c'è una battaglia finale.
Sì, sì, allora ci sono due squadre che procedono parallelamente e indipendentemente contro, diciamo, le minacce ambientali. Quando arrivano alla fine di un percorso, diciamo così, si scontrano e c'è un momento in cui possono anche danneggiarsi. Okay. Il gioco in realtà secondo me è anche divertente, cioè è ben bilanciato perché le partite non durano troppo, sono quei 15 minuti molto arcade, molto furiosi. Il problema è che è arrivato con poche modalità, un prezzo di lancio abbastanza aggressivo, 60 euro classici, fermo restando che poi l'hanno infilato anche nel Game Pass, ma in generale in un settore che è quello dei Game as a Platform, Game as a Service, in cui è veramente impossibile sfondare, cioè sarà un prodotto che avrà una vita di 2 settimane e poi una lunga parabola discendente.
Perché purtroppo lì nel grafico del come dire, del ritorno economico rispetto alla frequentazione, se becchi la curva nel modo giusto, almeno la prima uscita, almeno i primi mesi, puoi fare una montagna di soldi. Ma se invece stai basso, non è scalabile.
No, assolutamente. Tra l'altro,
se non parte forte con l'ingresso nel Game Pass, vuol dire che non partirà forte mai.
Sì, c'era qualcosa che con il Game Pass ce l'aveva un po' fatta. Back 4 Blood, che era il sequel spirituale di Left 4 Dead. Quell'altro di People Can Fly che di cui non mi viene nemmeno in mente il nome, pensa te, che impronta ha lasciato sul mercato.
Lo stesso non ricordarselo testimonia il suo fallimento.
Esatto.
Outriders.
Outriders.
Outriders però era.
Però un po' l'avevano chiacchierato, diciamo così. Invece di questo Exo Primal mi sembra che sia proprio dead on arrival, cioè non ha convinto nessuno e quindi andrà inevitabilmente incontro alla chiusura dei server, chissà fra quanto.
Ma parliamo di cose serie. Ma cos'è sta storia che non hai mai giocato a Pikmin? Ma dobbiamo litigare tantissimo.
Io lo stimo molto, ci giochicchiai forse ai tempi del GameCube.
Guarda la faccia! Ma stai parlando di Pikmin, ma porta rispetto!
Io voglio dire che
è bellissimo, una delle ultime creazioni di Miyamoto che si è speso, insomma.
Ma posso dire che non mi ha mai detto granché.
Mamma mia, Zampa, che persona arida.
Cioè, dovrò avere dei difetti, no?
Questo è vero,
diciamo,
però proprio su
Pikmin magari.
Quella cosa che continui a pagare per il gioco online di Final Fantasy in cui siete tu e un altro del Kyushu.
Cioè, lo so, però Pikmin.
Vabbè, Pikmin, gioco Nintendo.
E poi adesso a cosa siamo? Al
4, al 4 in 1000 anni, non rompere 14. Le palle.
Smettila,
ma da che
smettila.
Pulpito? Dal pulpito di Square Capito? Enix? Ma tu devi vergognare, Final Fantasy 72.
Cioè, però quando arriva Final Fantasy 72 è bellissimo.
Mettiamo un altro pennacchio. Come lo mettiamo questa volta? Azzurro.
Guarda, non capisci niente. Allora,
facciamo un altro Pikmin.
Davanti all'ignoranza, la conoscenza. Ricordate le parole del poeta, una cosa bella è una gioia per sempre. Quindi noi andiamo avanti dritti, nonostante l'ignoranza di Zampa, e parliamo di Pikmin, creazione geniale di Shigerone Nostro, che diciamo distribuisce i capitoli con abbastanza spazio tra uno e l'altro. Passano 8 anni tra un capitolo e l'altro, se va bene.
Sì, Pikmin forse aveva pure avuto una battuta d'arresto perché il terzo episodio è arrivato su Wii U, quindi su una console sfortunata di per sé.
Sì,
per una saga che già era molto di nicchia, si è venduto 200 copie in Italia, secondo me.
Ma sì.
L'hanno rilanciato su Switch, nel senso che il 3 è arrivato proprio in versione deluxe, quindi con qualche aggiustamento, e di recente hanno reso disponibile anche il primo e il secondo, così un giocatore si può recuperare anche tutta la saga.
Zitto
Zampa,
tu.
Per esempio, se tu volessi buttarti in questa operazione di recupero filologico.
Un astronauta si trova su un pianetino e deve risolvere dei problemi. Come fa? Con delle carote simpatiche che estrae dalla Terra e che hanno delle funzioni, svolgono delle funzioni, quindi le può indirizzare verso un ostacolo o qualcosa, le carote lo aiutano a non fare quello, non fare, ti dico, non fare davanti a Pikmin, davanti alla grandezza di un gioco così semplice.
La mano di Miyamoto si vede proprio tantissimo.
Certo che si vede, cioè, perché ha inventato quella dinamica lì, che adesso c'è mille giochi per telefono, c'hanno quella roba di mandare uno sciame, ma non solo per telefono, e fare quel lavoro lì. Vabbè, in ogni caso, Pikmin è una figata, si possono mangiare i livelli uno dietro l'altro se vi piace l'ambientazione, vi piacciono i personaggi, come è fatto, eccetera. E com'è questo 4? Perché io non l'ho fatto ancora.
Allora, questo 4 è comunque in continuità rispetto agli altri, quindi su questo devo
dare... Quindi c'è, allora,
Voleva l'RPG, voleva l'RPG con i numeri, le percentuali.
Valutiamo molto il tono.
Questo lancio di carota è andato al 27%
solo
più del percentile.
Con il garbo che proprio mi contraddistingue.
Sì.
Che quando abbiamo dei seguiti che fanno la stessa cosa del precedente, però insomma rifà le stesse cose qua. Procediamo in continuità.
Procediamo in
giusto?
Continuità. Esattamente.
Procediamo in continuità.
È un gioco piccolo di un genio, con ma lascialo andare avanti.
Con
no?
grande eleganza e ti piace l'RPG.
Abbiamo aggiunto una carota verde?
No, abbiamo aggiunto anche delle carote bioluminescenti.
Perfetto.
Ok, quindi dei Pikmin bioluminescenti. Ma la cosa secondo me più azzeccata è il fatto che questa sensazione di progressione che prima era legata più che altro alle ambientazioni, perché si potevano esplorare, poi trovavi le scorciatoie.
Sì.
Ti veniva un po' l'effetto Dark Souls molto prima che esistessero i Dark Souls.
Ha inventato pure Dark Souls Pikmin adesso, ma va bene. Sì, cioè, tra 5 minuti cosa sarà?
È la temperatura,
quest'effetto,
è il caldo.
Quest'effetto
Zelda?
Appunto, Sense of Progress,
sì.
Ok, lo hanno in realtà aggiunto anche alle meccaniche di gioco, perché c'è un cagnolino, che è una nuova aggiunta, che si può potenziare anche l'equipaggiamento del tuo protagonista, che non è più il capitano Olimar, ma te lo puoi creare, e quindi si viene accentuato un pochino quell'elemento da Metroidvania, per cui dopo un tot ore tu ritorni nei vecchi livelli, puoi fare più cose, puoi ottimizzarle meglio.
È anche un Metroidvania, cioè non gli manca niente.
Guarda, tu devi portare
non gli
rispetto
manca niente, ma è pazzesco.
Per le cose che fa Shigeru.
Fra l'altro,
speriamo che abbia degli
chiedere.
Elementi sì, anche da blockchain, per dire. Un NFT di Pikmin, non lo vorresti comprare,
il
Bordone?
Il fulcro portante del gameplay viene definito il Dandori. Tu che studi giapponese, che dovrebbe essere un concetto che arriva da lì.
Dori non
sentito?
Lo so. Dan è lanciare.
No, il Dandori è che ti l'ottimizzazione.
Dandori. Dandori.
E poi la capacità quindi di ottimizzare tutte le proprie azioni, ok? Per intrecciarle in maniera organica e armoniosa, e quindi.
Sì, diciamo, la programmazione, la sistemazione, plans, arrangements, Dandori.
Esatto.
Mi sembrate quei critici che vedono il film così e gli costruiscono intorno.
Senti,
tutta una
è un classico
assoluto, una
roba non
pazzesca.
Mi aspetto che Pikmin faccia una cosa diversa, ma che sia perfezionato quel gioco, molto banalmente, che è molto bello, puoi non giocarci, ma non puoi sabotare Pikmin. Adesso è arrivato quello anti-Pikmin. È una cosa molto poco elegante. Pikmin è un gioco che piace ad alcuni, lo si ama, ci si gioca.
Faccio solo presente
se vuoi fare il Vittorio Feltri dei videogiochi, adesso Pikmin, la carota, è una cagata, è fattuale. Però non abbiamo
mai parlato di Pikmin, e mo adesso è il gioco che...
Beh, perché è uscito e non... Vabbè, comunque, nonostante a Zampa non piaccia più di tanto, potete giocare a Pikmin se vi va, ma è brutto. Meglio Final Fantasy 76. Viewfinder.
Sempre io.
Guarda,
perché girati verso... Ti sei girato verso la persona sbagliata.
Viewfinder.
Viewfinder è un gioco che siete moralmente obbligati a...
Tra l'altro,
se non acquistare, almeno, insomma, a attenzionare, diciamo così. Dategli un'occhiata...
Come la questura.
Come la questura. Dategli un'occhiata, guardatelo, è un prodotto. Io avevo giocato la demo e oggi... l'ho giocato un po' in live, che citando le parole del mio collega con cui faccio Round 2, ti riappacifica e riconcilia con il mondo dei videogiochi in un momento storico in cui c'è sempre meno creatività, c'è sempre meno originalità nelle grandi produzioni. Questa non è una grande produzione, è una produzione indipendente, ma c'è dietro un concept bellissimo. È un puzzle game in prima persona, quindi il filone di Portal, The Witness, Superliminal,
sì,
che gioca proprio con le prospettive. Tu puoi fotografare sostanzialmente dei pezzi di scenario e usare la foto per appiccicare questi pezzi di scenario in un'altra parte dello scenario,
okay,
e quindi comporre, cioè risolvere degli enigmi, comporre delle strade.
Per dire, io ho visto un video su YouTube dove ho un muro davanti, gli metto la foto di una finestra o di una porta,
esatto,
automaticamente quello diventa il mio passaggio verso,
esatto,
per superare il muro.
Okay.
Sì, ci sono anche poi delle soluzioni più creative, per esempio c'è una zona sopraelevata che non riesci a raggiungere, tu fotografi un muro che è semplicemente verticale, lo inclini la foto e inclinando la foto crei una passerella, una sorta di rampa che ti permette di salire. E cioè questa è la base di partenza a livello concettuale, ma poi il gioco si prende anche tanta libertà di rompere un po', di giocare con le aspettative del pubblico, quindi alle volte invece che una foto classica ti fa entrare all'interno dei disegni, ti fa usare dei codici a barre, ci sono degli stage con degli stili estetici molto molto particolari, tutto impressionistici oppure tutti spixellati come se fossero un livello dei primi Doom. È veramente molto delicato e concettualmente per me è anche un gran bel puzzle game. Non arriva ai livelli di The Witness sul fronte dell'essere cervellotico, anzi la progressione vuole comunque essere abbastanza morbida, anche se ci sono alcuni stage opzionali in cui insomma devi stare una ventina di minuti a pensare a come risolverli, però è davvero secondo me uno dei giochi migliori dell'anno e sicuramente il migliore di questa stagione, che altrimenti è dominata solo da grandi colossi con molta meno verve creativa.
Dove si gioca?
Si gioca su PlayStation e su PC. Costa 24,90, una cosa del genere. Dura 4 orette, quindi è anche uno
perfetto,
di quei giochi
perfetto,
con la durata perfetta. Guarda.
Anche perché comunque per un'idea così portarla avanti per troppo tempo poi davvero hai una serie di idee, cambiamenti di passo costanti o altrimenti t'ammazza.
Comunque basta guardare un trailer per innamorarsi, se poi vi piace il concetto. Un altro dei giochi che stavo citando prima quando ho introdotto Viewfinder è Superliminal, anche quello basato in prima persona che gioca proprio sulle prospettive. Viewfinder lo sto giocando adesso, un po' più ispirato proprio dal punto di vista della qualità degli enigmi.
Io non so se ti ricordi tu, che sei anziano come me, cos'era?
Space Invaders.
Ico Chrome per PSP. Era molto più stile Escher.
Sì.
Era in terza persona perché c'era un omino, dovevi ruotare le cose, però probabilmente l'idea...
Sì, qualcosa poi di quell'idea della rotazione l'ha fatto poi Monument Valley o addirittura Feds.
Qui, certo.
Qui abbiamo citato...
Probabilmente anche in Pikmin ci sono dei momenti...
Stai zitto tu. State ascoltando sempre Joypad, cioè corri...
Salta,
spara.
E io devo ricordarmi di cosa dobbiamo parlare e quindi Zampa o mi dai una mano oppure smacchino qui e ve lo dico.
Questo è proprio quegli
ufficiale?
Allora sì e no.
Microsoft può comprare Activision?
È ufficiale. Diciamo che la causa che stava bloccando negli Stati Uniti il processo di acquisizione è stata... è finita, la giudice ha dato la possibilità, ha bloccato il ricorso della FTC, che è l'ente che regola il mercato negli Stati Uniti, e ha detto potete comprare, potete procedere. C'è qualche inciampo burocratico perché doveva essere concluso entro ieri o stamattina,
entro
però
il 18 luglio
hanno prolungato, ma è chiaro che andranno avanti perché la FTC nel Regno Unito ha sospeso il blocco legale dicendo che torneranno a parlare con Microsoft per trovare un accordo.
La FTC, Zampa, era quella americana.
FTC americana.
C'era la CMA.
E Sony ha subito detto vabbè, allora noi firmiamo quell'accordino da 10 anni per Call of Duty, che rimane quindi su piattaforma PlayStation, quindi direi che ormai questa cosa è partita. È stato estenuante.
Di cosa abbiamo paura? Di cosa abbiamo paura? Andiamo subito alla questione. Abbiamo paura del fatto che tendenzialmente sulla logistica sì, ma sulla creatività Microsoft abbia più o meno l'effetto del colera?
Allora,
cioè, la gente è in bagno e non può...
Gli ordini di problemi sono due. Uno è che storicamente l'acquisizione di uno sviluppatore anche grosso, un editore grosso come Activision, da un gruppo ancora più grosso, limita sia la parte creativa che poi l'utilizzo per dire. Microsoft poi ha una storia particolare di studi acquisiti e di fatto rasi al suolo, se penso a Rare, per quello che era al tempo e per cosa è diventata dopo.
Sì, non gli è andata benissimo. No.
È logico che entrando in un processo industriale ancora più grosso cambiano. Poi alcuni studi si riescono ad adattare molto bene e sfruttano anche molti più soldi. Penso a, che so, Ninja Theory, che adesso ha fatto un salto di qualità nella produzione di quello che vuole fare. Dall'altro, insomma, vuol dire che Microsoft si è guadagnata in un botto solo un catalogo e una serie di giochi che per il suo Game Pass è, guarda, più che rilevante.
Io non mi fascerei la testa per il momento su quello che può essere, diciamo, l'effetto sulla qualità delle produzioni di Activision, anche perché
non
è che stiamo parlando di roba
la fucina delle nuove proprietà intellettuali, non è quella.
Se portano avanti Call of Duty, Candy Crush da un'altra parte, ovvero su mobile, in una maniera un po' iterativa, così, non è che ne soffro, e secondo me non ne soffre neanche il mercato. Spererei invece che Microsoft possa far bene a l'entità di mezzo Activision Blizzard King, ovvero Blizzard, che avrebbe bisogno un attimino anche di una ripulita a livello di immagine, fermo restando che poi con Diablo 4 secondo me le cose sono andate molto molto bene. Io in generale non sono un super fan dei, non voglio dire monopoli perché è già stato chiarito più e più volte che appunto non c'è il rischio monopolistico, dei grandi conglomerati.
Sì.
Secondo me introducono degli elementi di fragilità nel sistema, per esempio se Microsoft decide di disinvestire tutto d'un colpo si ripercuote su tutte le società che ha acquisito. Inoltre anche dal punto di vista proprio professionale e lavorativo, pensate semplicemente adesso la comunicazione verrà gestita da Microsoft, tante professionalità che stavano in Activision, così come tante professionalità che prima stavano in Bethesda, sono in sovrappiù e quindi verranno sostanzialmente lasciate andare.
Se al di là di quello, se un pezzo di un'azienda decide di avere, per esempio, un tono particolare, originale, si assume un rischio che quando fa parte di un enorme gruppo non si può
assumere più. Certo.
Perché la paura, diciamo, facciamo un esempio classico, quando Valve decise di vendere il primo gioco che imponeva un accesso alla rete per essere scaricato, che era Half-Life
2.
Esatto. Lì un grande gruppo, adesso è una cosa fantastica, non l'avrebbe mai permesso.
Detto, certo.
Sì, perché il rischio di inimicarsi come gruppo gli utenti era troppo grande. Loro lì hanno avuto coraggio, avevano un prodotto solidissimo, E qui ogni volta che muovi la barra, soprattutto sul piano della comunicazione e quindi anche in parte dei temi e anche di aspetti creativi dei giochi, non per fare quelli, diciamo, anticapitalisti che credono solo nell'artigianato videoludico, ci possono essere anche studi giganteschi, e Rockstar lo dimostra, che mantengono un'indipendenza creativa invidiabile, e altri invece che vengono stritolati da quella dinamica lì.
Vedremo anche che effetto avrà sul Game Pass, perché sicuramente, insomma, Call of Duty è comunque un brand che sposta, è chiaro che resterà anche altrove, hanno firmato, anzi lo porteranno addirittura su piattaforme Nintendo, dove latitava non mi ricordo da quanti anni, ma la verità è che comunque averlo sul Game Pass fin dal day one potrà aumentare sicuramente il numero di abbonamenti. Vedremo se lo lancia davvero questo Game Pass, che sono
allora è verissimo, Call of Duty è stato di fatto l'argomento principale in tutte le discussioni degli enti regolatori sull'acquisizione. È comunque vero che,
perché è brutta sta mappa, cioè rimpiangiamo,
a parte quello, è comunque vero che se Sony non riesce da una posizione di dominio del mercato, tra l'altro non in questa generazione, ma da quasi quanto esiste PlayStation, con i soldi che ha, con gli studi che ha, a trovare un rivale a Call of Duty nei prossimi 10 anni, insomma, inizia a essere un problema gigante. Si è comprata Bungie, se non solo, anche per questo. Quindi, insomma, capisco che Call of Duty è un nome enorme. Non so se hai letto, hanno riattivato i server dei giochi, dei Call of Duty usciti per Xbox 360, quindi 2006, 2014, 15. Sono riusciti, cioè c'era più gente che giocava a, che so, Black Ops 2, uscito nel 2010, che ad Halo Infinite o Battlefield, l'ultimo Battlefield contemporaneamente. Quindi il marchio è forte, Però forse non siamo anche, non sono usciti dei competitor particolarmente interessanti, vero, certo, oltre a quello.
Non capisco perché nella scaletta della puntata di oggi ci sia scritto a un certo punto il nuovo FIFA.
Ma è ce tutto ne per mai... te. Questo è proprio un blocco tutto per te. Sappiamo che raccontaci, sei un super appassionato di calcio. Sei stato attentissimo a tutta la comunicazione che ha fatto Electronic Arts sul nuovo gioco di calcio. Quindi io e Francesco ti lasciamo lo streaming per 5, 10, 15 minuti ti bastano. Puoi dirci tutte le novità sul nuovo EA Football Club 24.
Allora, sicuramente, sicuramente c'è una palla, sicuramente nel caricamento puoi provare a tirare, queste sono delle cose che so, mentre carica, vero? Puoi. Puoi fare quella roba tipo figurine, c'è quella.
Sì.
Credo si chiami Foot.
Allora, fa ridere, ma fa anche riflettere.
Si chiamava Foot, non so, non l'hanno sempre annunciato foot, come si chiama, sempre Foot.
Sì.
Quello è un po', diciamo, è un trappolone.
FC Ultimate Team. Cioè, siamo sempre lì.
Sì, sì, sì.
E fa ridere, ma fa anche riflettere, perché non è che sia così tutto lontano dalla realtà questa descrizione.
Poi c'è sempre il fatto che i gol sono molto spettacolari, però non sembrano esattamente come sono quelli, allora, che ti aspetti del calcio.
Diciamo che l'unica novità rilevante dal 1993, quindi da 30 anni fa adesso, è che il gioco cambia nome.
Esatto, e non è una novità che è stata decisa da Electronic Arts, quindi, perché l'ha decisa la FIFA.
Quindi finisce qua, per chi ci giocherà dalla prossima fine di settembre non cambia quasi nulla, anche perché tutti i diritti li gestiva Electronic Arts e non la FIFA, quindi i giocatori, le leghe squadre, nazionali, sì, sì, le squadre, non stadi, cambierà praticamente.
Come si chiama il gioco adesso?
FC.
FC, okay, 24.
Basta. E, quindi è la,
cioè,
fine,
siamo
di
chiamata
una...
così.
Va bene.
No, io volevo farvi una domanda. Sono curioso, okay, di sapere se secondo voi questo cambio di nome avrà un impatto.
No. L'impatto sul
nonni, il mondo dei nonni,
sulla quantità di giocatori che lo compreranno, poi.
No, secondo me no, per due motivi. Il primo, nonni, è che quest'anno, sì, non c'è nessun altro,
certo,
quindi nel senso mi sembra proprio un gol a porta vuota per Electronic Arts, perché...
Bella la metafora calcistica su gioco calcistico, mi è piaciuta,
e è un'occasione unica per cui possono non mettere quegli 800 milioni di dollari che gli davano in un anno, metterli tutto in marketing e di fatto, giusto, rimanere, sapere che il gioco è sempre quello. Forse potrà vendere qualcosa in meno, ma se non sono 30 milioni diventano 26 quest'anno e tornano 30 l'anno prossimo, però non credo che cambi così tanto, perché giochi di calcio, chi era appassionato di FIFA sa che l'anno che il nuovo gioco non è più FIFA, e gli altri quando cercheranno gioco di calcio vedranno che c'è questo.
Sì.
Mi hanno scritto una mail, quelli di Playdate, perché io due estati fa, mi ricordo, ero in Calabria, una mattina dico, ma chi se ne frega, dai, mi compro il Game Boy con la manovella, come dicono gli stupidi. Il Playdate, che è una specie di Game Boy con una manovella, è in realtà una console indipendente che si poteva comprare, la venderanno ancora, te la mandano,
sì, sì,
però
sì, la venderanno ancora,
in un'altra era geologica, perché ho aspettato due anni.
No, adesso, quando l'abbiamo ordinata noi era nel peggior momento possibile tra la pandemia, la crisi globale di microchip e commerci. Adesso,
anche la richiesta da parte del pubblico che era altissima perché c'era l'effetto novità. Adesso credo che, secondo me, in
due settimane, un mese,
due settimane, no,
tre, quattro mesi ti arriva. È un oggetto esteticamente eccezionale, come ce ne sono stati veramente pochi. È chiaramente ispirato all'estetica dei vecchi Nintendo, quel tipo di semplicità, di pulizia. E la caratteristica poi interessante è che non solo è indipendente, ma ha un sistema di distribuzione dei giochi ad abbonamento,
a stagioni,
esatto, per cui tu ti compri una stagione, ti rimane, poi l'anno... vabbè. Vorrei sapere se nel frattempo, da quando io l'ho ordinato a quando mi arriva, cioè a sentir loro la prossima settimana, ma io vedo già le foglie degli aceri rosse che cadono al Parco Sempione, quindi non ci credo, ma diciamo la prossima settimana mi arriva il Playdate. Da quando l'ho ordinato a quando mi è arrivato, vorrei sapere A, se il progetto è completamente evaporato perché c'era questo rischio, e B, se c'è stata una concorrenza in questo frangente, diciamo, non è frangente la parola giusta, in questo comparto, cioè quello delle console completamente indipendenti, hardware e software, e portatili.
Allora, il progetto prosegue perché, insomma, Panic, che è chi lo ha sviluppato e chi lo costruisce, continua a fare accordi e continua a pubblicare giochi. Hanno aggiunto, oltre alla stagione 1, perché la console si chiama Playdate perché nell'idea originale i giochi venivano pubblicati, tu la compravi, la attivavi, la prima stagione aveva 24 giochi e un giorno alla settimana, che era il tuo playdate, ti arrivava il gioco nuovo che si aggiungeva a quello precedente. Questo funziona ancora per chi lo compra e quindi per chi lo attiva la prima volta. Hanno aggiunto anche uno store online dove si possono pubblicare nuovi giochi e si possono acquistare direttamente. Quindi il progetto continua ad andare bene, funziona, è anche una cosa estremamente piccola, estremamente di nicchia, estremamente, possiamo dire, hipster, per cui è un bell'oggettino, ma non so come dire, forse è più interessante l'oggetto in sé, l'idea che ci sta dietro, rispetto poi al tempo che tu effettivamente passi a giocare. Però credo che sia un concept, un design proprio eccezionali, fuori di testa, e mi piace che comunque ci siano diversi sviluppatori che si prendano un po' di tempo, un po' di rischio per creare dei giochini che sono divertenti, sono molto fini a se stessi perché si possono fare solo su questa piattaforma, sì, e utilizzando
non hanno la comodità dei piccoli giochi per
non sono
telefono,
ecco.
Però il tipo di gioco, quel punto intermedio fra il puzzle game e comunque il piccolo gioco da usare su uno schermo piccolo, è quello, solo che non hai i fucking acquisti in app, che sono il mio tormento, però io non cedo e non rifarò Apple Arcade. E probabilmente interessante, ve lo dico poi a novembre quando mi arriva.
Facci sapere, hanno aggiunto, io sto guardando, dovrebbero aver aggiunto Mars After Midnight, che è il gioco di Lucas Pope.
Ah, finalmente è arrivato.
Dovrebbe essere arrivato.
Lucas Pope, amatissimo.
Papers, Please, Return of the Obra Dinn, cioè una cosa.
È veramente
un gigante.
Un uomo di una grandezza nel piccolo, rara. E quindi molto bene. Altre console che sono uscite nel frattempo?
Allora, ne sono uscite credo altre 200 o 300.
Tu hai preso quella di un nerdismo
clamoroso. No, non l'ho presa, me la sono fatto prestare.
Vabbè,
giuro,
diciamo,
me la sono fatta prestare.
Diciamo però che stiamo parlando di console che entrano sì nel novero delle console portatili, ma con una filosofia,
è un segmento nuovo
completamente diverso.
Cioè non sono console come Playdate, ma come anche, che so, Switch. Sono proprio
dei
dispositivi che o come Steam Deck praticamente ti fanno giocare ai giochi di Steam e quindi del PC, oppure iniziano a essere diffusi queste console che vivono sullo streaming o dei servizi di Microsoft o di altri. Adesso c'è ROG Ally, che è più simile a Steam Deck, quella di Logitech, di cui non mi ricordo il nome, invece mi sembra anche lì sia solo per lo streaming.
Sì.
Ci sarà questa roba che non si capisce di PlayStation, che però è solo in locale.
Che bel branding, questa roba che non si capisce.
Perché
TM
mi ha fatto ricordare questo Project Q?
Voi ve la dimenticate, che ma io non me le dimentico. Project Q.
Internally known as Project Q.
Cos'era?
Questa quella
console,
specie di DualShock con lo schermo
nel mezzo.
Sì, e ci puoi giocare solo in casa.
Solo connesso alla PlayStation. Cioè stanno tutti andando in maniera diversa a inseguire l'esperienza utente di Switch. C'è chi lo fa prendendo un PC e miniaturizzando,
certo,
come Steam Deck e ROG Ally. C'è chi lo fa puntando sullo streaming, come appunto quella di Logitech, di cui, come il mio esimio collega Zampa, non ricordo minimamente il nome. E poi c'è,
e anche questo non ricordarsi, esatto, il nome la dice lunga,
esatto. E poi c'è Sony, che invece lo vuole fare con un device che non è né carne né pesce,
quando uno va in bagno e sta giocando, quella cosa lì,
esatto,
ti porti quello e vai avanti con la partita.
G-Cloud,
esatto.
Pensa te, cioè una lettera e un nome che vuol dire nuvole.
Logitech,
lo usano
G Cloud,
da 100,
certo, ne ho due,
certo. E quindi secondo me questo però è proprio il segno che anche nell'immaginario nemmeno del giocatore, ma secondo me di chi frequenta un po' il mondo dell'entertainment, l'esperienza utente di Switch invece un segno l'ha lasciato, e come. Io penso che anche in futuro qualcuno continuerà a cavalcare questo form factor e quest'idea della portabilità casalinga, cioè sono in casa ma non ho da fare tutto quel processo che sembra immediato, ma poi alla fine siamo tutti troppo pigri per farlo, mi metto davanti, accendo, seleziono, mi serve qualcosa che prendo, mi porto dietro, poi lo butto lì,
il second screen di quando guardi la TV e ti prendi il telefono e se sei un attimo annoiato...
Nel frattempo stavano eliminando una strategia che avevano mantenuto per decenni, cioè di avere due livelli. Capite la mossa? Vabbè, lo sappiamo già, ma è una mossa incredibile,
certo,
Nintendo Switch.
Certo.
Questa cosa che mentre fanno quello, che si inventano una nuova esperienza di gioco, effettivamente distruggono l'organizzazione industriale che hanno avuto per decenni.
Sì,
non è una cosa formale.
La console casalinga, la console portatile, anche se c'è chi dice invece che concettualmente è invece come se avessero dismesso la console casalinga e portato avanti quello che funzionava davvero, che per Nintendo ha sempre funzionato davvero,
portatile,
dal Game Boy al DS, che è quella portatile.
Sì, poi la differenza è...
Cercando di andare a acchiappare anche, sì, una sfumatura un po' filosofica, però...
Sì. Insomma. State ascoltando sempre Joypad, cioè corri,
salta
e spara.
È arrivato il momento di richiedere a Zampa di farmi vedere la scaletta perché sei sulle postille che hai scritto tu stesso, renditi conto del livello. Questa è la parte di cui io niente so. E quindi...
Entra in quelle prima. Il tuo contributo è stato proprio fondamentale.
Ma io sono la migliore spalla del mondo.
Hai portato tutto.
A parte Death Stranding. Prego.
Allora, parliamo di questo gioco non perché siamo, credo, anche legalmente obbligati.
No.
Ma perché ci teniamo. Sta per uscire 20 luglio su Xbox e PlayStation e 27 sullo store di Nintendo Venice 2089.
Italianissimo.
L'italianissimo Venice 2089, che è il videogioco che ha vinto il Red Bull Indie Forge l'anno scorso. Indie Forge è questo... Allora, io lo so che viene fuori come
concorso,
gag, ma l'ho usato talmente tante volte come gag che adesso mi sembra la parola giusta e sto male che è acceleratore di concorso. Mi piace molto di più, dove gli sviluppatori propongono un'idea, una giuria di esperti la seleziona, se ne parla sui canali di Red Bull e alla fine viene selezionato il gioco migliore, il gioco più interessante.
Acceleratore vuol dire se mi convinci ti do i soldi, tradotto acceleratore.
In parte forse funziona anche... Io non lo so, ok? Non lo
Vabbè,
so.
Avremo Qualcuno dato mi ha con tutte ste bibite che beviamo anche noi stessi.
Gli avranno messo le ali. No, acceleratore è perché così i giochi in realtà che arrivano anche nella fase finale ottengono... anche la possibilità, per esempio, incontri
con i publisher,
con il pubblico durante la Games Week allo stand di Red Bull e poi il vincitore viene supportato a livello comunicativo da Red Bull. Venice 89, che è il vincitore della edizione 2022, era disponibile solo su PC, adesso arriva invece anche l'uscita
su console,
al di là insomma del fatto che abbia vinto lo scorso edizione di Indie Forge, dategli comunque un'occhiata, aprite le pagine, mettetelo in wishlist.
Sono giochi belli, anche quello prima era Freud's Bone,
esatto.
Bones.
Esatto.
Che insomma, buttalo via.
Quindi insomma, cercate anche di supportare, per quanto piccola possa essere, la scena dello sviluppo indipendente italiano, così come fa Red Bull.
Matteo, invece questo è proprio per te.
Vai.
Sono aperte le iscrizioni al Red Bull Campus Clutch, che è il torneo per gli studenti universitari di Valorant.
Eh beh.
So che sei presissimo da Valorant, di cui probabilmente non hai mai neanche visto un video, ma vai sereno, sei in buona compagnia, che è la mia. I qualifier saranno il 27 settembre e l'11 ottobre. Spero... soprattutto chi effettivamente ci ha invitato qua, che percepisca la naturalezza estrema con cui abbiamo parlato di Valorant e abbiamo portato a casa questo segmento che è stato di una fatica estrema e pensa quando dovremo parlare delle finali, dovremo fare il commento alla finale di Valorant o il Red Bull Faction di League of Legends, Bordone.
A me piace quando fanno
dobbiamo uscire
matti.
Prima da questo accordo,
però
sennò non ce la facciamo.
Non vale con questo pezzo di Red Bull che fa i videogiochi. A me piace quando fanno gli aerei matti, si buttano dal pontile e fanno un metro. A me piace tantissimo quel momento in cui loro sono tutti contenti a Francoforte in un garage, sono stati lì a martellare, poi arrivano all'idroscalo a Milano e fanno a me piace molto.
lo faranno anche, cioè ci sarà qualche giocatore che farà una cosa analoga su Valorant,
sicuramente
si allenerà per settimane, poi, settimane, mesi, poi arriva
proprio nel momento in cui sta per sparare, scrivere una lettera,
il tredicenne dell'Oklahoma arriva lì e in un secondo lo distrugge.
State ascoltando proprio Joypad, cioè corri,
salta
e spara.
Forse vi era sembrato di ascoltare altro, invece eravamo proprio noi. E quindi è il momento di...
È il momento di accorgersi che metà del blocco precedente
l'ho
è stata impunemente segata da Matteo Bordone.
Andiamo avanti, non avevo capito.
Ma dal momento che riguardava un update sul nostro server Discord,
sì,
popolarissimo e più o meno ormai definito il mio regno, su Star Citizen, che non mi ricordo se era uscito.
No.
E sulla quarta stagione. La quarta stagione cosa dovevamo dire?
Volevamo dire, oh, ti ringrazio per questa domanda. Mi sono preso 2 minuti per fare un po' di conti, un piccolo post-mortem sulla quarta stagione di Joypad.
Che problema c'è? Perché non sei mai contento?
Io faccio solo notare che la prima stagione contava di 15 episodi.
Sì.
Ok. La seconda, 20.
Ah, che bello, che bel numero, bravissimi.
La terza, 18. Meglio della prima, ma peggio della seconda. La quarta, 14.
Mamma mia.
Uno extra... Comunque 14, credo che il trend sia...
Cioè uno extra, ma si arriva a 15?
Si arriva a 15.
E allora però...
Allora sono 15.
Di questo 15. Passo però ho calcolato che ora della stagione 34 ne faremo solo forse una o due all'anno.
Però pensa te che puntatone!
Le facciamo a San Siro, capito? Su un palco in mezzo, una cosa incredibile. Tu devi guardare altre variabili.
Va bene, ci tenevo. So che comunque i nostri amici di Discord lo chiedevano. Gli amici che hanno sviluppato il sito invece sappiate che i consigli che daremo a fine puntata sono stati determinati grazie a voi.
È uscito Joypad, è incredibile. C'è un'indicizzazione che se uno un giorno era un po' malinconico, scrivi un po' malinconico, ti dice in quale puntate. È una cosa incredibile e grazie veramente di cuore, perché il livello di cura e di attenzione ti fa capire chiaramente che non paghiamo. Quindi grazie, cioè è fatto per passione e si vede, se no dovremmo pagare delle cifre per cui poi la gente sfavata butta i soldi che gli diamo, macchine, donne, droghe, e fa il sito male. Invece è fatto benissimo, come chi a casa dice no, adesso lo rifaccio quella cosa lì perché deve essere perfetto il rientro di quella cosa. Capite? Grazie. Visto che abbiamo fuso, un po' come Microsoft si fonde con Activision, noi abbiamo fuso due blocchi.
Senti là, il virtuosismo.
Parliamo degli argomenti a piacere, così la chiudiamo e ritorniamo nel caldo, dove forse un colpo apoplettico, un TIA, un ictus, qualcos'altro può portarci là dove i sogni si realizzano.
Allora inizio come al solito io, lo sapete sicuramente già tutti, non so neanche perché ve ne sto parlando, ma è uscita la seconda parte della terza stagione di Bluey, che è probabilmente la serie televisiva migliore del mondo, non solo per bambini, ma proprio in generale. Non credo io di dover aggiungere altro. Bluey è un cartone perfetto, è fatto da uno degli autori che aveva lavorato come autore su Peppa Pig, è andato poi in Australia, si è fatta la sua serie che racconta la genitorialità in un modo che nessun altro ha mai fatto. Dovete per forza vederlo, anche se non avete figli, soprattutto se non avete figli.
Ah, che uno dice, non puoi capire quando ti dicono, guardi signora, suo figlio mi ha appena cagato addosso, ma lei non può capire, ho visto Bluey, allora scusi.
Funziona
di solito
così.
È così. Io invece do un consiglio, che è un consiglio proprio dato di cuore, perché l'altra sera non sapevo cosa, caldo, non sapevo cosa fare. Vado sul Plus e vedo che c'è un gioco che è un po' come vedere Don Matteo, come vedere Un posto al sole, cioè non è che io mi aspetti la novità, la meraviglia, però mi metto e mi avvicino.
Sarà contenta Ubisoft che ci sente in questo
momento. Ma adesso secondo te Far Cry, a me non è piaciuta la svolta dell'antichità. Del cavernicolo, la svolta cavernicolo non mi è piaciuta.
Ma quella era un tentativo vuoto.
A me piace che ci sia il cattivo.
Come la svolta laser anni 80, quella però era bella.
Però quella era una variantina. Il cattivo deve essere fascinoso e un po' pazzo. Adesso forse ammazza dei bambini col mitra per noia oppure li accarezza, non lo sai. E c'è. E lo fa Giancarlo Esposito. Ci devono essere le torri, che tu ti conquisti le tue belle torri, fatto a torri fisicamente, vai sulla torre Dling, la apri, trurri, la mappa.
Sei l'unico che ancora apprezza le torri.
Certo, perché mi piace il fatto che sia...
È un po' una roba di compensazione, una roba fallica. Che
no,
cos'è?
Mi piace no. Il fatto che sia agricolo il gioco. Cioè che tu abbia il tuo appezzamento e poi ci metti il tuo stendardo, prendi la torre, vai su Dling, si apre la cosa e dici ok, poi devo farne un'altra con delle differenze
patriarcale.
Quantità, ma che patriarcale, fai conto che è un clitoridone, non me ne frega niente. Il punto della questione è che mi piace che il gioco sia fatto sì con dei gradini nella storyline, ma anche con una progressione aritmetica, fatta proprio di adesso vado in quella base lì, ci sono quei tre che camminano in quel modo, mi metto nel cespuglio, uno lo tiro, l'altro non deve vedere. Molto tranquillo, in più con contenuti, diciamo, di storia innegabili, ci sono in questo Ubisoft.
Ci hanno appena dato del colonialista, così nel dubbio.
Ma sì, ma chi se ne frega.
Di Far Cry.
Qui in Far Cry 6, è quello di cui stiamo parlando, sono una rivoluzionaria di un'isola che combatte contro il presidente super fascio, interpretato da Giancarlo Esposito, quello di Pollos Hermanos, di Breaking Bad. E devo rovesciare questo regime che ha trovato un modo per produrre un farmaco antitumorale, però per farlo deve uccidere le persone e in più c'è sostanzialmente la dittatura più totale. Quindi sei dalla parte dei buoni, il cattivo è fascinoso ma perfido, terribile, si fanno tutte le cose che si fanno in Far Cry. A volte la storyline la puoi dimenticare, vai in giro, c'è sempre il bosco più bello del mondo dei videogiochi e io per l'estate, in cui uno non sa cosa fare, se lo trova sul Plus oppure se lo trova in giro su altre piattaforme, può farlo e io lo consiglio.
Allora, io devo dare un consiglio che forse per la prima volta da quando è iniziato Joypad non è esplicitamente videoludico. Oh. Non voglio citare un videogioco perché, ripeto, è un periodo in cui non sto giocando moltissimo, il mercato lo trovo veramente paludato e non riesco, ma di sponda, come dicevi tu, parto comunque da un videogioco brutto. È uscito qualche tempo fa su Netflix il seguito di Valiant Hearts. Valiant Hearts, che invece è un gioco meraviglioso, uno dei migliori titoli Ubisoft che io ricordi. L'IP l'hanno un pochino svuotata e utilizzata proprio per andare a, insomma, stringere questo accordo di produzione con Netflix. E questo sequel non è bellissimo, ma ha una colonna sonora che secondo me funziona bene, così come il primo c'ha questa base strumentale che ogni tanto sconfina nei territori del jazz, perché è composta da Jason Moran, che è un jazzista molto bravo e molto capace. Il consiglio che vi do non è quello di ascoltare il disco che è stato pubblicato su Spotify, che include la colonna sonora di Valiant
Hearts. Perché pure quello non va bene.
No, quello va bene.
Ci sta, però
invece più avanti ha pubblicato, autopubblicato, quindi su Spotify non c'è, dovete andare a cercare su Bandcamp, un album che si chiama From the Dancehall to the Battlefield e che è bellissimo. E quindi quest'estate giocatevi Viewfinder e poi smettete di giocare e ascoltate Jason Moran.
Mi sembra perfetto.
Perché no?
Direi che si conclude qui la 67esimo episodio.
Nonché la quarta stagione
di Joypad. Noi ne siamo molto felici. E niente, sempre Joypad. Quindi corri,
salta
e spara.
Poi questo vediamo, non mettiamo troppa carne al fuoco. Vediamo
l'8 di settembre o il 7 di settembre parliamo di Starfield, che è uscito il 6 e parliamo di Armored Core, che è uscito il 25 d'agosto, e di Baldur's Gate.
Basta,
già fatta la scaletta.
Baldur's Gate, basta.
Già fatta la scaletta.
Quindi prima settimana di settembre, insomma 7-8 settembre, quei giorni possiamo
poi usciva...
parlare di quello. Poi Zampa ci racconta la sua esperienza con Pikmin 4, che sarà stata a questo punto profonda e si sarà dovuto ricredere dopo che i suoi figli saranno con 6 sorrisi vedendo Pikmin 4.
Magari sì, chi lo sa.
Sei veramente una canaglia, fai schifo tu e i tuoi giochi... freddi.
È sempre un piacere lavorare con
freddi.
Voi. Mi sento apprezzato, mi sento
la stessa IP per 1000 anni.
Grazie a tutti.
Si è fatto.
Grazie.
Baci.